With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao, sono Gams. E questo è un podcast della Lega dei Supereroi, in collaborazione con la Compagnia dell'Inserenata. Come Dracula. Ciclicamente tornano sugli schermi, che siano quelli di un televisore o quelli di un cinema. A scadenza regolare torniamo a vedere svettare i loro faccioni più o meno mostruosi su locandine e cartelloni pubblicitari. È un fatto, i vampiri vendono, e anche tanto. Sarà perché da sempre li ricolleghiamo a concetti come sensualità, pericolo, proibito. A noi questi dentoni perennemente assetati piacciono, veramente tanto, o almeno fanno la fortuna di scrittrici volpone e giovani attori alla ribalta, ma possono fare quello che vogliono. I glitter, l'anemia galoppante, le acconciature fighettine, alle loro spalle ci sarà sempre comunque lui. Il caso editoriale che ha stravolto e influenzato l'immaginario di tutti, il nonno. Un nonno ben più mostruoso e sicuramente più villoso. Posso avvertire distintamente la vostra espressione e capisco che ormai ci hanno frantumato veramente i cabasisi, come direbbe Montalbano. Ne abbiamo visti di tutti i tipi, anzi ce ne hanno propinato di tutti i tipi, ma Dracula di Bram Stoker va letto, va conosciuto e soprattutto va amato. Sicuramente sono di parte e non sto certo qui a nascondermi dietro a un dito, ma certe cose vanno riconosciute, se non altro per il ruolo, anche involontario, che assumono nella costruzione di un immaginario collettivo, in cui sono giunte fino a noi tradizioni e sensibilità di tempi lontani. Ma facciamo un passo alla volta. Prima di tutto un po' di informazioni, giusto per capire di cosa stiamo parlando, e lo facciamo bene. Tutto inizia in una notte buia e tempestosa, in una villa sul lago vicino Ginevra. Il padrone di casa non sa come intrattenere i suoi ospiti annoiati. Scartato Netflix, perché in tanti si rischia di passare la serata a guardare e a riguardare il catalogo per trovare qualcosa che vada bene e alla fine non si vede niente, il padrone di casa decide quindi di svoltare la serata con una sfida di scrittura. E chi non l'ha mai fatta, giustamente. La mia di solito si ferma a fiori, frutta e città. Ma c'è da dire che il gruppetto di villeggianti era un po' sopra le righe. Padrone di casa era Lord George Gordon Byron. Sì, quello che a scuola si studiava insieme a Shelley. E poi intorno al tavolo c'erano Shelley, ovviamente, la moglie Mary, quella di Frankenstein, e anche un certo John Polidori, l'autore de Il Vampiro. Tutti scrivono qualcosa, la serata è salva e si va a dormire felici e contenti. Ma qualcosa resta. Mary, la moglie infatti del marito famoso, tira giù la bozza di Frankenstein, John Polidori, quella del malvagio e affascinante vampiro che pare fosse una stampa, una figura con il caro Lord Byron. Che sia solo una storia? Sta di fatto che negli anni successivi è un certo Bram Stoker che per campare faceva, tra le altre cose, da assistente all'attore Henry Irving. Sceglie il personaggio storico di Vlad Tepes, o Vlad Dracula, dal romeno Draculia, ovvero sia figlio del drago o figlio del demonio, il quale governò la Valacchia a fasi alterne dal 1448 al 1476 con il nome di Vlad III, difendendo la cristianità dalla pressione turca. La storia ci dice che il povero Vlad non ha certo avuto una felice infanzia. Il padre, preoccupato per la tensione con i turchi, decide di mandarci lui e il fratello a fare l'Erasmus, in modo da assicurare la sua non belligeranza e facilitare una distensione fra i due paesi. Peccato che, poco dopo, il Papa indice l'ennesima guerra all'infedele e i due fratelli diventano in breve tempo prigionieri di guerra. Cosa sia successo durante la cattività turca non è dato saperlo. Certo è che quando viene liberato, e succede al padre, abbraccia la lotta cristiana con tanta di quell'enfasi che lo soprannominano l'impalatore. Si dice che facesse mangiare alle madri i propri figli arrostiti e ai mariti i seni delle proprie mogli, ma per l'epoca che cosa volete che sia? E poi c'era la Transilvania. Con la sua natura selvaggia, con il suo essere ricettacolo di svariate popolazioni di etnie euroasiatiche. C'era anche questo strano, stranissimo senso dell'esotico che coinvolgeva l'inglese non appena si spostava di qualche meridiano più in là. Nel libro, Stoker fa dire al suo personaggio Jonathan in viaggio verso il castello di Dracula: Budapest mi sembra un luogo meraviglioso, almeno da quanto ho potuto vedere dal treno, e per quel poco che ho passeggiato per le strade. Non mi sono avventurato troppo lontano dalla stazione, poiché eravamo arrivati in ritardo e quindi il treno sarebbe ripartito appena possibile. Ne ho ricevuto l'impressione che ormai stessimo lasciando l'Occidente per entrare in Oriente. Il più occidentale tra gli splendidi porti sul Danubio, che qui è di nobile ampiezza e profondità, ci ha riportato alle tradizioni della dominazione turca. Nel 1887 il racconto di Stoker viene dato alle stampe con il titolo Dracula. Da quel momento il famigerato Conte Dracula si insinua nella mente dei lettori e nell'immaginario collettivo come la quintessenza del maligno, capace di popolare i loro incubi. Ma perché ebbe tutto questo successo? Sì, va bene la paura, la suggestione, ma mi sembra un po' esagerato, o no? E ve lo dice una che per settimane da bambina aveva incubi e non riusciva nemmeno a lavarsi i denti dopo aver visto It. Ma era una bambina, più o meno bambina, insomma. Comunque, e loro quali scuse hanno? Questi inglesi di quasi XX secolo, perché subiscono così tanto la paura di qualcosa che, diciamolo, ovviamente non esiste? Perché quel volpone di Stoker non propone semplicemente una storia con un mostro, ma prende tutte le paure dell'inglese medio, ciò che non conosce, i dubbi, le ansie di tutti i giorni, e le concretizza in un conte che viene dall'est. Il mondo in cui vengono date alle stampe le pagine di Dracula è un mondo strano e schizofrenico, in cui scienza e tabù si alternano spavaldamente anche durante una lezione universitaria, per capirci. Il positivismo cerca disperatamente di cancellare la pesante e depressiva esperienza romantica a colpi di scienza. Essere positivisti significa fare affidamento soltanto ai fatti concreti, misurabili e verificabili, al fine di misurare quindi e di descrivere la realtà. Nascono quindi la biologia, l'antropologia, la psichiatria, la psicologia. Il rombante 1900 è alle porte e l'uomo è in pole position per illuminare il nuovo secolo, soprattutto gli inglesi, che al grido di Britannia Imperat governano il mondo con lo sguardo severo e rassicurante della regina Vittoria. Ma le tradizioni, soprattutto quando nascono dalle paure, non se ne vanno mai del tutto. Cambiano contenitore, ma rimangono sempre lì. E accanto a questa esplosione scientifica, assistiamo dall'altra parte a un picco di credenze assurdo, come lo spiritismo, la manifestazione del male, streghe, spiriti, e tutta una serie di manifestazioni appunto di realtà oltre la materia, come l'elettromagnetismo o anche come l'ipnosi. Insomma, quando in Penny Dreadful, fortunatissima e a mio parere interessantissima serie TV inglese firmata Showtime, se non l'avete vista recuperatela, vediamo una Londra infestata da licantropi, streghe, vampiri e compagnia bella, e allo stesso tempo vediamo le sale del nuovo museo di storia naturale o l'interno di fatiscenti ospedali psichiatrici, dobbiamo immaginare che non si sono poi tanto allontanati dalla realtà. È il periodo della fisionomica che pretendeva di dedurre i caratteri psicologici e morali di una persona dai lineamenti e dalle espressioni del volto. L'isteria femminile viene usata indiscriminatamente dai dottori, ovviamente uomini, per spiegare tutti i malesseri della donna. La pazzia viene sì studiata, ma ci si approccia come fosse una possessione. Insomma, in questo momento storico il limite tra scienza e superstizione non è poi così netto. E proprio qui, in questo interstizio culturale, crescono le paure che Stoker mette nel suo libro. Il protagonista indiscusso di questa storia, come da titolo, è appunto questo conte Dracula, che noi conosciamo soltanto e unicamente attraverso le descrizioni e le testimonianze degli altri personaggi. In lui vive quella dualità inquietante che vediamo anche nel Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dapprima è un nobile romeno interessato all'acquisto di alcuni mobili a Londra, e poi è un diabolico mostro scellerato che si nutre del sangue delle sue vittime per mantenersi giovane. Alla nostra irruzione nella stanza, il conte si è girato, e sul suo volto ho visto affiorare l'espressione diabolica che avevo sentito descrivere. Gli occhi, infuocati da una feroce passione, lanciavano lampi. Le larghe narici del bianco naso aquilino si dilatavano, frementi. I denti bianchi e acuminati, dietro le labbra tumide di una bocca stillante sangue, battevano come quelli di una bestia feroce. Un mostro, capace di uccidere e dissanguare anche un inerme neonato, ma anche un gentiluomo che, come riporta Jonathan, ha modi gentili e irresistibili, un'intelligenza e un acume straordinari. Questa cosa, bisogna capire, è spaventosamente incomprensibile per i suoi primi lettori. Questi eccessi di brutalità e bestialità non appartengono a gentiluomini, ma sono anzi ad uso e consumo unicamente delle fasce più basse della popolazione. Ma non solo, Dracula è un uomo, o almeno quella è la sua forma principale, ma è in grado di trasformarsi in lupo o in pipistrello. Le metamorfosi, di solito utilizzate come elemento fiabesco, qui diventano invece un elemento orrorifico e mettono in scena davanti agli occhi di questi poveri inglesi vittoriani la realizzazione della temuta teoria darwiniana che associava l'uomo alle bestie. Dracula, addirittura, sceglie animali notturni, che già normalmente sono fonte di paura, timore e ribrezzo. Addirittura sceglie il pipistrello, che non a caso rappresenta una forma deformata e aberrante di uccello, soprattutto se lo si vede come metafora del sesso maschile. Dracula è infatti, tra l'altro, una minaccia sessuale. Il vampiro attacca le giovani donne dell'upper middle class inglese, le irretisce, le strega, fino al punto da renderle totalmente schiave ai suoi comandi, e si approfitta di loro bevendone il sangue, ovvero sia attraverso un gesto che è anche questa metafora di un atto sessuale. Perché se realmente Dracula è morto dalla cintola in giù, il succhiare sangue diventa simbolo di un amplesso in cui sia il carnefice sia la vittima prova godimento.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il sangue è la sua ragione di vita, come per noi umani. Dal sangue trae forza e addirittura ringiovanisce sempre più. L'elemento sangue è l'ennesima aberrazione, l'ennesimo sconvolgimento che viene introdotto. Come il sangue di Cristo è fonte di vita eterna, il sangue degli uomini rende immortale Dracula. Il morso animalesco di Dracula diventa quindi vettore per il vampirismo, che in questo caso però nel libro viene avvertito come una sorta di ennesima malattia veneria, una vera e propria piaga e quindi a questo punto anche una sorta di fissazione della società perbenista inglese dell'epoca. Il morso di Dracula rende le donne incontrollabili. Una volta baciate da Dracula, le donne si mostrano vogliose, lussuriose, espongono i loro desideri e cercano di irretire esse stesse i poveri e casti uomini con cui hanno a che fare. Il personaggio di Lucy ci mostra proprio questo. Comportamenti aberranti che rimandano a casi letterari come Venere in pelliccia, ma che si possono unicamente ricondurre a possessioni diaboliche o attacchi di isteria. L'isteria di Lucy è dissociativa, quindi come Dracula, Lucy finisce per avere due personalità che si alternano da una scena all'altra. Compie azioni che mai avrebbe fatto in stato di coscienza e le fa in trance, veri e propri episodi di sonnambulismo. Insomma, l'arrivo di Dracula innesca una serie di eventi che portano alla disintegrazione degli equilibri rigidamente schematici della famiglia vittoriana, dove le donne si sposano, fanno figli, ma nessuno, loro comprese, si domandano cosa vogliano. La minaccia sessuale può essere rintracciata non soltanto per quanto riguarda le donne, ma ovviamente in modo meno palese anche sugli uomini. Se il sesso eterosessuale era una materia unicamente da uomini e da relegare a luoghi come i bordelli, non è difficile pensare quanto potessero essere sconvolgenti gli atteggiamenti che anche lontanamente rimandavano all'omosessualità. Ma in quell'istante stesso ho provato un'altra sensazione. Fulminia. Ho avvertito la presenza del conte. Ho capito che era lì, in preda a una furia tempestosa. Involontariamente ho aperto gli occhi e ho visto la sua mano possente afferrare il collo esile della donna bionda e tirarla indietro con forza gigantesca. Ma il conte, mai avrei potuto immaginare un simile parossismo di collera e di furore, neppure nei diavoli dell'inferno. I suoi occhi ardevano letteralmente, emanando una spaventosa luce rossa, come se dietro di essi brillassero le fiamme dell'inferno. Il suo viso era mortalmente pallido, i tratti induriti come corde tese. Con un violento moto del braccio ha scagliato la donna lontano da sé, le altre le ha respinte con un cenno. E poi, con voce che, per quanto bassa, quasi bisbigliante, sembrava squarciare l'aria e risonare per la stanza, ha esclamato: «Come osate toccarlo, voi tre? Come osate mettere gli occhi su di lui quando ve l'ho proibito? Indietro, vi dico! Quest'uomo appartiene a me, badate di non toccarlo o avrete a che fare con me». Ma se in questo caso la componente sessuale è molto forte, con altri personaggi invece Dracula lavora in un altro modo. Come Al Pacino, nell'Avvocato del Diavolo, Dracula sembra conoscere profondamente l'animo umano, potendo leggerne ogni peccato nascosto, ogni paura, ogni punto debole. Quindi con Lucy, Mina e Jonathan, ingessati come sono dentro l'ipocrita e castrante morale vittoriana, la promessa di lussuria affonda facilmente le sue radici. Mentre invece con Renfield, Dracula gioca la carta del potere. Lo scialbo impiegatuccio rimane sconvolto dai poteri del conte, che gli promette di convertirlo, rendendolo come lui. «Sono qui ai vostri ordini, maestro. Sono il vostro schiavo e voi mi ricompenserete perché io vi sarò fedele. Vi ho adorato a lungo e da lontano. Ora che siete vicino aspetto i vostri comandi e voi non mi lascerete in disparte, vero, caro maestro, nella distribuzione dei vostri bei doni?» Ma il suo maestro, padrone, lo relega semplicemente a servo. La vita di cui si ciba non è quella nobile degli esseri umani, ma quella repellente di ragni, mosche. Al dottor Seward, che lo osserva con occhio clinico all'interno del suo ospedale, Stoker fa descrivere il delirio di Renfield in termini psichiatrici come una stranissima tipologia di malattia mentale. Ha bisogno di cibarsi di vivi per ottenere l'energia vitale e cerca di alzare sempre più la posta, nobilitando la sua preda. Chiede lo zucchero per attirare le mosche, poi usa le mosche per mangiare i ragni per cibarsi di topi, i topi per catturare gatti e così via nel disperato tentativo di equipararsi al suo creatore. Ma come per Frankenstein, il creatore anche qui abbandona suo figlio e Renfield è solo una pedina. È il casus che innesca la narrazione, tant'è che per tutto il libro lo ritroveremo sempre e comunque dentro la sua cella di isolamento, appunto, nell'ospedale psichiatrico. Quindi ricapitoliamo. Dracula è un essere mostruoso, dotato di poteri magici, talmente diabolico da nascondersi perfettamente tra i gentiluomini, che irretisce uomini savi e donne caste, sconvolgendo i loro pensieri e inducendoli al peccato. Non basta? No, in realtà non è credibile. Voglio dire, se mai un personaggio del genere potesse esistere, certamente non sarebbe inglese. E allora ecco il punto di svolta. Dracula assume una forma e una minaccia credibile quando diventa uno straniero. Uno straniero che giunge in terra britannica portando con sé la propria terra. Dracula deve riposare seppellito nella terra del suo paese per riprendere le forze, come se volesse conquistarla e farla sua. Insomma, un gesto impensabile per un pubblico inglese cresciuto in un'Inghilterra colonialista, al massimo della sua espansione, senza alcun rivale internazionale, se si escludeva la Russia, incontrastata dai mari, fautrice di quella che sarà chiamata la Pax Britannica. Insomma, Dracula è un brutto e cattivo, e i veri eroi sono gli altri. Certo, come no. Nel 1992 Francis Ford Coppola, grandissimo regista, dirige un cast stellare del calibro di Gary Oldman, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Winona Ryder per raccontare la sua versione della storia. Ma nonostante il filologico titolo Dracula di Bram Stoker, il caro Francis si prende qualche libertà e inventa di sana pianta l'antefatto tragico. Ricevuta la falsa notizia della morte del suo caro marito, Elisabetta, moglie di Vlad, che poi guarda caso è uguale spiccicata a Mina, decide di buttarsi dalla torre, suicidandosi. Disperato, il marito chiede che almeno possa essere seppellita in terra consacrata, ma in quanto suicida non può ricevere degna sepoltura. Sentendosi quindi tradito dalla chiesa che ha servito per anni, dona la sua vita al diavolo, bevendo il sangue sgorgato inquietantemente dal crocifisso, diventando così Dracula. Insomma, per Francis Ford Coppola Dracula non è cattivo, o almeno la sua cattiveria nasce dalla disperazione. Tutta la storia, quindi, anche se poi abbastanza in linea con il testo originale, viene così inondata di un alone di poverino lui, in cui Vlad è una specie di eroe romantico, alla Byron infatti, che deve essere salvato. E tu ci credi, tu pubblico credi a questa cosa, complice anche una meravigliosa performance di un giovane Gary Oldman nei panni del diabolico ma incompreso vampiro transilvano. Ecco, così forse è un po' troppo, ma bisogna dire che nel libro, a un certo punto, Dracula ci fa pena. Dracula è stato un uomo che nella sua vita terrena ha combattuto per una causa, all'epoca giusta, ha difeso il suo popolo. È morto, ovviamente, è un mostro, ma non è come gli altri, o almeno non è come quelli che conosciamo noi. Dracula ha dei bisogni e delle paure, una cosa estremamente umana se ci pensate. Ha bisogno di cibo, deve dormire e può farlo solo in un certo modo e in un certo momento, deve stare attento ai crocifissi, all'acqua santa, all'aglio, agli specchi. Insomma, non è che la sua vita sia proprio la quintessenza della tranquillità, ma esattamente come il suo dirimpettaio, figlio della penna di Mary Shelley, per tutto il libro ciò che silenziosamente lo lacera e lo distrugge è questo senso di solitudine. La sua immortalità, la sua vita donata al male, è una condanna che lui stesso si impone. In Dracula di Bram Stoker, Francis Ford Coppola, che ha curato anche la sceneggiatura, fa dire al suo protagonista: «Mina, per venire con me dovete dipartire dalla vostra vita umana e rinascere con me. E poco dopo, sarete maledetta, come me, che devo camminare nell'ombra della morte per l'eternità. Io vi amo troppo per condannarvi». E di sé dice: «Odiato e temuto, sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi, io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula». Lui sarà pure una bestia, ma anche i controllati uomini inglesi danno il meglio di loro, soprattutto verso la fine del romanzo, mostrando come la cattiveria e la violenza non siano unicamente appannaggio dei mostri. Sì, perché alla fine il mostro fantastico, come in tutte le fiabe, a lieto fine non c'è più. La minaccia che ha messo in discussione tutto si dissolve. Nel film Dracula implora la sua amata Mina di liberarlo dalla sua condanna e di dargli la pace, in una scena che stilla romanticismo amoroso e letterario a iosa. Nel libro invece a dare un taglio a tutto ci pensano i coraggiosi eroi che dopo un lungo inseguimento al cardiopalma riescono a giungere al castello di Dracula e ad uccidere lui e anche le sue mogli. Mio amico John è stato proprio lavoro di macellaio, e se non mi dava forza il pensiero di altri morti e dei vivi su dei quali pende questa cappa di terrore, io non potevo andare avanti. Io tremo e tremo ancora adesso, sebbene finché non è venuta fine i miei nervi hanno resistito. Se non avevo visto la pace sul primo viso e la gioia fugace passata su esso prima che viene dissoluzione finale, come prova che anima ha vinto, io non potevo continuare con mia macellazione. Non potevo sopportare il raccapricciante scricchiolio del piolo conficcato dentro, il sussulto di forma che si contorce e le labbra di schiuma sanguinose. Io ero scappato in terrore e lasciavo mia opera incompiuta, ma ora è finito. E le povere anime, adesso posso avere compassione di esse e piangere, mentre ricordo esse tranquille in loro completo sonno di morte, per un breve attimo prima che sono dissolte. Perché, amico John, mio coltello aveva appena mozzato la testa di ognuna, che subito l'intero corpo cominciava a sciogliere e sbriciolare in sua polvere originaria, come se la morte che doveva venire secoli prima affermava finalmente se stessa e diceva subito e forte: «Io sono qui». Queste parole, seppur dette da un dottore straniero in un inglese arrangiato, riportano in parte quello che, secondo me, ha più inquietato il pubblico quando uscì il libro. «Quell'orribile lavoro da macellaio», continua a ripetere il dottor Van Helsing. «Un lavoro da macellaio che sicuramente andava fatto, è stato fatto per validi motivi, ma che non manca nella sua mente di far rabbrividire e far gelare il sangue dell'uomo di scienza. Come se leggendo quel libro, anche il lettore stesso potesse prendere coscienza del fatto che il male, la ferocia, il sadismo, potesse scorrere nelle vene di ogni inglese, al di là della ricchezza, del quartiere in cui abitava, degli studi, che in ogni casa di questa infinita e pulsante Londra, all'alba del secolo del progresso, Londra dominatrice dei mari e delle terre, anche lì potesse nascondersi un mostro. E come ci racconterà più tardi Oscar Wilde, spesso questo mostro ha le meravigliose sembianze di un angelo. Ma questa è un'altra storia.